la saggezza, vi confesso che mi sto facendo violenza a cercare di concentrare un libro in un messaggio, ma sono sicuro che quando arriva Isaia cambi cosa. Mentre cercate il vostro libro, la vostra Bibbia Ecclesiaste, e aprirò con una parola di preghiera. Signore, io ti ringrazio per il grande privilegio che mi dai di essere qui anche oggi a predicare la tua parola, Signore. Io ti prego, Signore, di guidare la mia bocca, perché io ho sempre il timore di confondere con delle sciocche parole la semplicità della tua parola, Signore. Non c'è niente più semplice di quello che tu dici, Signore, non c'è niente di più semplice della tua parola, e io ho timore, specialmente dopo aver letto il libro dell'Ecclesiaste, di basarmi sulla saggezza umana per confonderla, Signore. Quindi ti prego, stasera più che mai guida la mia bocca, Signore. Ti prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, nella panoramica siamo arrivati a Ecclesiaste. Ecclesiaste è uno dei libri più interessanti dell'Antico Testamento, ma allo stesso tempo è uno dei più controversi di tutta la Bibbia. Questo libro contiene delle affermazioni che sono in apparente contrasto con la teologia del Nuovo Testamento. Spesso viene usato dagli scettici, anche dalle sette, come arma, come bandiera per appoggiare delle teorie e delle eresie. Per esempio, Ecclesiaste 1.4 dice: una generazione va, una generazione viene, ma la terra rimane in eterno. Ora, che questa cosa è vera per metà, perché una generazione segue l'altra, questo è vero, e sarà vero per almeno i prossimi 1.007 anni. Ma la terra non sussisterà in eterno. Matteo 24.35, Gesù dice: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi la terra passerà, non sussisterà in eterno. Secondo Pietro 3.10 dice: ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, e gli elementi si dissolveranno, consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in esse saranno arse. Quindi la terra sarà arsa, non solo passerà. Apocalisse 21.1: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Quindi l'affermazione è vera per metà, la terra non sussiste in eterno. Ma ci sono altre affermazioni che gli scettici usano come bandiera, e gli eretici, alcuni sette anche. Per esempio, capitolo 2, versetto 14 di Ecclesiaste dice: il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre, ma ho pure compreso che ad entrambi è riservata la stessa sorte. Capitolo 3, versetto 19, discorso simile: infatti tutto ciò che succede ai figli degli uomini succede alle bestie, ad entrambi succede la stessa cosa, come muore uno così muore l'altra. Sì, hanno tutti lo stesso soffio, e l'uomo non ha alcuna superiorità sulla bestia, perché tutto è vanità. Tutti vanno nello stesso luogo, tutti vengono dalla polvere e ritornano alla polvere. Fin qui è accettabile. Ma poi segue: chissà se lo spirito dei figli degli uomini sale in alto e se lo spirito della bestia scende in basso nella terra? Ora, chiaramente, se noi prendiamo queste affermazioni fuori dal contesto della Bibbia, le prendiamo per come sono, arriveremo a delle conclusioni sbagliate. Senza considerare il resto della Bibbia, non andremo in nessun posto. Prendere alcuni versetti o dei passi e cercare di modificare tutto il resto della Bibbia con questi è un metodo non solo sbagliato, ma anche molto pericoloso, perché Pietro, grande Pietro, dice, secondo Pietro 3,15: e ricordate che la pazienza del nostro Signore è in funzione della salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Il versetto 16: e questo egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come fanno con le altre scritture, a loro propria perdizione. A loro propria perdizione. Non puoi usare un versetto che è in apparenza poco chiaro per cambiare il significato di tutto un libro che ne contiene circa 30.000, che sono tra le altre cose in perfetto accordo sulle cose essenziali. È molto più logico basarsi su quelli che conosciamo, sugli altri 30.000 che sono chiari, e cercare di capire come si armonizza con loro quello che è poco chiaro. Io avete notato che ogni volta prima di predicare prego che il Signore guidi la mia bocca per non dire sciocchezze. Non è una formula, è un timore che io ho. Io ho sempre il timore di torcere in qualche modo la parola, di portare a idee sbagliate quelli che mi ascoltano, che sarebbe una cosa molto pericolosa sia per me, se lo facessi, che per chi mi ascolta, perché potrebbe cadere in conclusioni sbagliate. Quindi non è una formula, è una cosa che ho dentro. E riguardo a queste affermazioni, che il saggio e lo stolto hanno lo stesso destino, il libro dei Proverbi afferma varie volte, a più riprese, che la strada del saggio e la strada dello stolto non portano nello stesso luogo, ma portano in luoghi molto diversi. Gesù racconta una parabola in cui parla di un uomo stolto e un uomo saggio. E a loro succedono le stesse cose, ma il loro destino è molto differente. Non è vero che il saggio e lo stolto hanno lo stesso destino. Per quanto riguarda le bestie, in Genesi capitolo 1 e 2 è evidente che l'uomo e le bestie non sono uguali. L'uomo fu fatto a immagine e somiglianza di Dio, non le bestie. All'uomo fu dato il dominio sulle bestie, non il contrario, e non furono fatti uguali, ma l'uomo aveva il dominio sulle bestie da allora. All'uomo e non alle bestie Dio soffiò nelle narici un alito di vita per farlo diventare, la Bibbia dice, un'anima vivente. Ed era con l'uomo che Dio parlava, non con gli animali. E nel Nuovo Testamento si parla molte volte dell'anima e dello spirito dell'uomo. Non è mai nominata l'anima delle bestie, perché non ce l'hanno. Quindi anche questa è un'affermazione non vera. Ma a che conclusione ci porta tutto questo? Per quale motivo Ecclesiaste contiene queste affermazioni in apparenza contrastanti con la verità biblica? Forse dobbiamo giungere alla conclusione che questo libro contenga degli errori e quindi non sia divinamente ispirato? No, perché altrimenti non sarebbe qui nella Bibbia, se non fosse divinamente ispirato. Paolo dice in 2 Timoteo 3,16 tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e istruire nella giustizia. Quindi Ecclesiaste non solo è divinamente ispirata, ma è anche utile. Non so se vi ricordate, anni fa abbiamo parlato di un altro libro molto controverso, che è il libro di Giacomo. E anche questo libro è usato per avvalorare una falsa dottrina, che le opere sono utili alla salvezza. In realtà noi vedemmo, era molto chiaro, che c'era una chiave di lettura semplice e anche evidente che toglieva ogni dubbio e non lasciava spazio a interpretazioni. Il versetto incriminato, ricorderete, era capitolo 2, versetto 14, dove dice: a che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha le opere? Può la fede salvarlo? Qualcuno dice che è la fede. Non salva da sola, ma ci vogliono le opere per essere salvati. Ma la chiave di lettura è semplice. Giacomo dice: se uno dice, non dice se uno ha la fede ma non ha le opere, ma dice se uno dice. Lui sta dicendo: se uno afferma di avere la fede, di credere in Dio, ma i miei occhi non lo vedono dal suo comportamento, io non gli credo. Questa è la chiave, semplice, chiara. Le opere non salvano, dimostrano che sei salvato, ma non salvano. Ora magari ci sarà una chiave di lettura anche in Ecclesiaste, magari sarà ben nascosta, non evidente come questa. Ecclesiaste capitolo 1, versetto 14. Versetto, ce ne sono tanti. Questo. Io ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole, ed ecco, tutte vanità e un cercare di afferrare il vento. Tutte le cose che si fanno sotto il sole. Ho controllato, questa formula sotto il sole ricorre 27 volte in questo libro. Altre 3 volte c'è la formula sotto il cielo e 4-5 volte la formula sulla terra. Quindi Salomone mette in chiaro, in maniera molto evidente, che sta parlando di cose che succedono sulla terra, sotto il sole, sotto il cielo, non di cose spirituali ma di cose materiali. E chiaramente lo fa usando la logica umana. Salomone usa la sua saggezza. Vero, la saggezza gli era stata data da Dio, ma era pur sempre una saggezza umana e quindi limitata. Quindi Salomone guarda le cose che succedono sulla terra, cose materiali, da un punto di vista umano, e inevitabilmente può arrivare a conclusioni sbagliate basandosi su questo, dato che la saggezza umana ha i suoi limiti. Dio dice in Isaia 55, versetti 8 e 9, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. E come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Non c'è paragone tra la saggezza umana e la saggezza divina, nessun tipo. Non c'è un minimo paragone. La saggezza umana non può essere in alcun modo paragonata a quella di Dio. Ma, dato che, come ho detto, la saggezza di Salomone era in ogni caso donata da Dio, lo porta anche a conclusioni giuste. Lui comprende, e lo scrive in questo libro a più riprese, che ogni cosa che l'uomo si affanna a fare sotto il sole, come dice lui, è solo vanità, cioè è inutile, non serve a niente, non porta beneficio. Nel capitolo 5 di Ecclesiaste Salomone parla delle ricchezze e giunge alla stessa identica conclusione a cui è arrivato Giobbe. Nel versetto 15 lui dice: come era uscito dal grembo di sua madre, così nudo tornerà per andare come era venuto, senza prendere nulla dalla sua fatica che possa portare via con sé. Giobbe, al termine di tutte le disgrazie che gli venivano annunciate, si stracciò le vesti e disse: Dio dà e Dio toglie, nudo sono venuto sulla terra e nudo me ne andrò e adorò Dio. Quindi Salomone aggiunge la stessa conclusione di Giobbe: le ricchezze le dona Dio, le ricchezze le prende Dio, noi siamo venuti sulla terra nudi e senza niente ce ne andremo, niente abbiamo portato e niente possiamo portare via dalla terra. Ci sono delle persone che passano tutta la loro vita a accumulare dei beni, poi magari muoiono senza figli e i loro beni li godono altri. Ci sono anche persone che hanno dei figli e lasciano tutto quello che hanno ai loro figli, cose per cui hanno faticato tutta la vita, si sono sacrificati per lasciare ai loro figli. E ci sono dei figli che nel giro di qualche giorno non hanno più niente. È successo gente che ha lasciato l'attività ai figli e nel giro di pochi mesi i figli l'hanno chiuse perché non erano in grado di gestirli o si sono mangiati tutto quanto. Niente di ciò che possiamo accumulare sulla terra ci può essere utile dopo morti. Gesù ci ha messo in guardia anche su questo in Matteo capitolo 6. Versetti 19 e 20 Gesù ha detto: non fate tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano, ma anzi fatevi tesori nel cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Farsi tesori sulla terra non ha nessun tipo di utilità, può darci un senso di appagamento, ma è temporaneo, perché in ogni caso sono cose che non porteremo con noi. Salomone però giunge alla conclusione che non solo le ricchezze, ma ogni tipo di piacere che noi possiamo godere sulla terra è vanità. Lui parla di vino, parla di musica, parla di cibo, parla di altro. Il versetto 9 del capitolo 2 termina con le delizie degli figli degli uomini e lui aggiunge strumenti musicali nella nuova Diodati di ogni tipo. Nel controllare una nuova rivedute nella Luzzi, posti strumenti musicali, c'è scritto donne. Ora non so se qua sia corretta la traduzione, io confido nella Diodati, ma Primo Re capitolo 11 dice che Salomone ebbe 700 mogli, quindi sicuramente tra i suoi piaceri c'era anche le donne. Ma che sia vero o no, la parola donne in questo libro, la conclusione è che è tutto vanità, è tutto non serve a niente. Sono piaceri che durano un attimo, poi svaniscono. Sono piaceri che non aggiungono niente alla nostra eredità, al nostro futuro, che non contano nell'eternità. Ma ci sono altri piaceri, non solo quelli della carne, ci sono quelli dell'orgoglio, oltre alla ricchezza, c'è la fama, la grandezza, la saggezza. Tutto è vano, dice Salomone, tutte cose che non durano. Ci sono persone che oggi sono importanti e domani non sono più neanche ricordate. Ci sono persone che hanno fatto grandi scoperte, di cui molti non conoscono neanche il nome. Ma c'è una conclusione molto più importante di tutte queste, a cui Salomone arriva, e è che Dio è in controllo su tutto. Già nel capitolo 2, versetto 24, lui afferma che per l'uomo non c'è nulla di meglio che mangiare e bere e godersela nella sua fatica. Ma mi sono accorto che anche questo viene dalla mano di Dio. Quindi non è merito nostro, ma è Dio che ci dà tutto. Salomone arriva anche a questa conclusione. In capitolo 3, versetto 10, lui dice: ho visto l'occupazione che Dio dà ai figli degli uomini perché si affatichino. Versetto 11. Egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo, ha persino messo l'eternità nei loro cuori, senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine. Capitolo 3, versetto 14. Ho compreso che tutto quello che Dio fa è per sempre. Non vi si può aggiungere nulla e nulla vi si può togliere. E Dio fa così perché gli uomini lo temano. Versetto 15 dice: ciò che è stato prima, ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato, e Dio investiga ciò che è passato. Salomone mette l'accento sulla grande differenza che c'è tra l'affannarsi inutile dell'uomo e il dirigere tutta la perfezione di Dio. Sono due cose agli estremi. Nel capitolo 3 Salomone ci dice che c'è ogni cosa a un suo tempo stabilito e che questo tempo è stabilito da Dio. Lui dice che le cose si ripetono e l'uomo non ha alcun controllo su esse, ma Dio sì. E lui dice che quello che Dio fa è perfetto e non è soggetto a correzioni umane. Il culmine conclusivo delle riflessioni di Salomone è che è la più grande verità che possa mai essere conosciuta. Nel capitolo 12, versetto 13, lui termina il libro dicendo: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Salomone, sapete, ci sono dei dubbi anche su l'autore del libro, qualcuno mette in dubbio che sia Salomone basato su non so che cosa, ma qui mi sembra abbastanza chiaro che Salomone dice di essere Salomone. Quindi io confido che essendo nella Bibbia Salomone è Salomone. Si autodefinisce il predicatore, più volte dice il predicatore, e essendo un predicatore lui vuole portare un messaggio. E il predicatore vuole che il messaggio sia chiaro, sia semplice, sia utile. E cosa c'è di più chiaro, semplice e utile di quello che ci dice Salomone? Cioè, uomo, tutto quello che fai sulla terra, seguendo la logica umana, può sembrarti utile mentre lo fai, ma alla fine scoprirai che non serve a niente. E l'unica cosa che ti sarà utile nel tempo è temere Dio e seguire i suoi comandamenti. È complicato? Va interpretato? C'è qualche parola difficile da capire? Assolutamente no. Il libro di Ecclesiaste non solo è divinamente ispirato, ma anche utile a convincere, correggere e istruire. Paolo, scrivendo a Timoteo, aggiunge che c'è un'altra utilità nella scrittura. In secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 15, Paolo dice: Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nei quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate, e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. La scrittura ti può rendere savio a salvezza. In che modo Ecclesiaste ci può guidare verso la salvezza? Ora, a parte il fatto che temere Dio è il primo passo che ci porterà a riflettere sulla nostra condizione di peccatori, e da lì poi le conseguenze sono inevitabili. In questo passo ho trovato due passi molto interessanti. Capitolo 11, versetto 1, dice: getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Versetto 2: fanne parte a 7, anche a 8, perché tu non sai quale sventura ti può accadere sulla terra. Versetto 4: chi bada al vento non seminerà, e chi sta a guardare le nuvole non mieterà. Versetto 6: semina il tuo seme al mattino, e la sera non dà riposo alla tua mano, perché tu non sai quale dei due riuscirà meglio, se questo o quello, o se saranno buoni tutti e due. Ora, io non lo so a voi, ma io questi versetti li vedo come un invito a evangelizzare. Quando ero, anni fa, facevo gare di pesca, noi usavamo le pasture, che sono fatte all'80% di pane, per richiamare i pesci. Nella gara di pesca la cosa più importante è prendere più pesci degli altri, e per prendere più pesci degli altri bisogna che tu ne raduni più degli altri, se no non li puoi prendere. E quindi noi usavamo le pasture per richiamare i pesci. La pastura non ha un effetto immediato, non è che ti tiravi nell'acqua a pastura e subito arrivava il pesce, anzi, quando la tiravi il pesce scappava, perché facevi rumore, tiravano delle palle grosse a questa maniera, e il pesce si spaventava e scappava, ma dopo un po', attirato dall'odore della pastura che si apriva, il pesce tornava e si radunava. Quindi, quando leggo getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo troverai, il pensiero mi corre subito a Gesù che dice ai primi discepoli: se mi seguirete farò di voi pescatori di uomini. Per pescare devi radunare i pesci. E getta il tuo pane sull'acqua significa getta la parola sulle gente e si radunerà. I versetti successivi, 4 e 6, dove si parla di semina, non so a voi, ma a me fanno subito pensare alla parabola del seminatore. Il seme è la parola. Quindi questo passo già ti guida verso la salvezza, cioè te devi evangelizzare. Ma c'è un altro che fa pensare a qualcosa di molto più grande. Passo indietro, capitolo 9, versetti 14 e 15. C'era una piccola città con pochi uomini dentro, e un grande re le venne contro, la scinse d'assedio e vi costruì contro grandi bastioni. Si trovava però in essa un uomo povero e saggio, che con la sua sapienza salvò la città. Tuttavia nessuno si ricordò di quell'uomo povero. Non so se vi suggerisce niente, ma pensate a un uomo debole, attaccato da un nemico potente, che lo circonda e cerca in tutti i modi di farlo cadere. Pensate a come Satana attacca chi è debole, lo tenta, finalmente in una situazione senza via d'uscita. Poi pensate a un povero falegname, con la saggezza necessaria a trovare una soluzione per sconfiggere questo nemico. Pensate a come è morto sulla croce, sconfiggendo il peccato, pagando il salario della morte, del peccato che è la morte. Pensate a come è risuscitato, sconfiggendo anche la morte. Un grande saggio che viveva da povero, Gesù, ha sconfitto un nemico che ci assediava. Ma pensate quante persone oggi vivono come se non fosse mai esistito, come se non fosse mai morto, come se non fosse mai risuscitato. Salomone ci consiglia di non vivere secondo la nostra saggezza, la saggezza umana, ma di vivere temendo Dio e osservando i suoi comandamenti, perché non c'è altro al mondo che abbia lo stesso valore. E io aggiungo e ringraziamo Gesù per quello che ha fatto. Signore, ti ringrazio.